questo messaggio intitolato La seconda venuta del Signore è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 17 aprile 1957 al Tabernacolo Branham in Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti d'America. Mille anni. Ci viene in mente il ricordo di diversi anni fa, quando ci incontravamo qui nel Tabernacolo, prima che avesse inizio il grande risveglio di portata mondiale. E Dio Padre, custodiamo teneramente tali pensieri, ed è chiaramente un bene per la nostra anima di ritornare stasera per incominciare uno di quei risvegli d'un tempo in cui i peccatori erano chiamati fuori per grazia e dove colui che aveva sbagliato si rimetteva in ordine con Dio. È lo Spirito Santo la principale persona della riunione, colui che rivela il comando, dirige e ci rega il pane della vita per mezzo della parola. Ti preghiamo affinché Lui ci amministri sera dopo sera in questo risveglio, guarisca i malati e i bisognosi, santifichi ogni credente e riceva gloria dagli sforzi che produciamo, perché Dio Padre è unicamente per l'onore e la gloria del Suo nome che lo chiediamo. Amen. Questo avviene per adempiere una promessa che compii 11 anni fa. A lungo sono stato in giro senza ritornare al Tabernacolo per un risveglio. E ora ci rendiamo conto che il nostro piccolo Tabernacolo è insufficiente in quanto a spazio per una riunione di risveglio, ma ci terremo qui stretti come meglio potremo per le prossime sere alla gloria di Dio. Mi piace incontrarci in questa chiesa. Tante volte ci siamo riuniti in stadi, all'aperto e nelle arene, ma c'è qualcosa di diverso quando venite in chiesa. Si ha l'impressione che sia più piacevole, con una più intima comunione quando siate nell'assemblea. Nelle arene o in luoghi mondani, benché fossimo grati per il privilegio di esserci, ci sembra però di trovare un'oppressione simile a potere demoniaco che si deve superare prima che la riunione si inizi. E quando poi entrate in chiesa, esso è un luogo in cui Dio dimora. Infatti si viene nella sua casa per riunirsi. Ora siamo felici stasera di scorgere molti visi che vedevo anni fa verso la fine del mio ministero qui al Tabernacolo. Vedo il fratello Graham, il fratello Curtis, la sorella Angie, la sorella Genti qui, il fratello e la sorella Cox e oh, molti di voi, la sorella e il fratello Spencer e tutti voi qui. Siamo tanto lieti, pure per mamma e la signora Slaughter, il fratello lassù e il vostro gruppo. Quanti sono qui dal tempo in cui ricominciammo? Intendo da quando lasciai le riunioni per partire? Vediamo le vostre mani. Molto bene. Sappiamo che i risvegli vengono soltanto a opera dello Spirito Santo. Egli è colui che reca risveglio. Non possiamo farlo da noi stessi. Noi riusciamo solo a produrre uno sforzo e Dio deve benedire tale sforzo e confidiamo che lo faccia. Parlavo a mia moglie lungo il percorso. Non ho neanche avuto la possibilità di cenare stasera, sono stato terribilmente occupato. Erano le 2 ieri pomeriggio quando mi vestii, da quando mi ero alzato ieri mattina. Fu precisamente alle 2 quando mi telefonò con urgenza il dottor Sam Adair di Louisville. Ci furono poi altre telefonate di veterani di guerra. Uno dall'ospedale disse: «Ebbene, abbiamo atteso una volta dopo l'altra e non so se l'inferno sia peggiore di quanto siamo stati là e abbiamo passato quelle miserie in attesa. Era proprio un lamento e un pianto dappertutto, centinaia di ministri. E io vi dico, noi stiamo vivendo in uno dei più grandi giorni che questo mondo abbia mai conosciuto. Uno dei più importanti tempi e mi rallegro molto di vedere bramano i cuori della gente per ricevere sempre più di Dio. Ho preso a cuore di pregare che ciò sia nella volontà di Dio. Comunque, ci sono alcune persone che stanno in piedi laggiù, qui c'è un posto a sedere, mi chiedo se in qualche modo non potessimo utilizzare quella panca. Alcune signore stanno in piedi, mi domando se alcune possono prendere posto qui di fronte. Fratello Ben, siamo lieti di vederti. L'ultima volta che ti vidi mi trovavo in San Fernando Valley, in California, alcune settimane fa. Ci sono posti quassù se avete cura di salire. Voi in fondo vi siete alzati. Se volete salire, fatevi avanti. È composto a sedere in più sul palco. Uno qui, accanto al pulpito, desideriamo che stiate comodi il più possibile. Dissi a mia moglie che aveva promesso a me stesso che con l'aiuto di Dio non avrei fatto durare i servizi a lungo. Vorrei parlare per 30 minuti, se il Signore vuole. E questo sarà un miracolo in se stesso, visto che non riesco a cominciare subito. Tuttavia devo provare a causa di... E poi in futuro, domani sera, stasera il mio soggetto è la seconda venuta del Signore. Domani sera è la sera della cena del Signore e voglio parlare di essa dal punto di vista dell'Antico Testamento. Domani sera è la sera della cena del Signore, dopo i servizi di domani sera la prenderemo dopo l'ordinario servizio di predicazione. Ognuno è invitato a venire con noi e partecipare a questo glorioso avvenimento che fu lasciato dal nostro Signore Gesù. La sera seguente, se il Signore vuole, essendo la sera della crocifissione, vorrei occuparmene da una diversa angolatura per voi che forse ascolterete per radio la crocifissione e inoltre sabato sera la sepoltura. Sabato mattina alle 6 avremo un culto all'alba, verso le 10 un servizio battesimale, se ci sono alcuni da battezzare e ancora il messaggio del mattino di Pasqua. Domani sera, se il Signore vuole, ci aspettiamo un breve messaggio su l'evidenza della risurrezione. È un servizio di guarigione. Il normale servizio come l'abbiamo nella riunione ordinaria questa prossima domenica sera. Se non l'avete mai visto e i vostri non l'hanno constatato, l'evidenza visibile del Gesù risorto, spero che Lui lo realizzi come per gli anni scorsi nelle riunioni in cui è apparso proprio qui per compiere le stesse cose di quando era sulla terra. Volgiamo lo sguardo verso quel tempo a venire. D'accordo, mettetevi più comodi possibile e mi chiedo se domani sera potessimo essere in condizioni di prendere delle sedie da qualche parte in modo da poter disporre di più posti. Vogliamo che tutti stiano il più comodamente possibile. Quanti amano il Signore con tutto il cuore? Disponiamo adesso le nostre emozioni verso Cristo e facciamo attenzione. Non siamo qui per delle dottrine, ma per adorare il Signore. Ci troviamo qui per invitare chiunque di ogni credo, colore, specie, cioè non ha importanza. Entriamo per adorare il Signore. Ci sarà una mezz'ora di cantici vecchio stile prima che i servizi si inizino. Domani sera proverò a cominciare come stasera, alle 8 esatte, se è possibile. Termineremo molto presto, in modo da poter ritornare la sera successiva. Chiunque è il benvenuto. Voi che ci rendete visita siete più che benvenuti per venire ad adorare non appena il servizio sia concluso. Voi gente che siete soliti venire qui, vedete di stringere loro la mano se vi è possibile. Togliamo ora le barriere e trascorriamo un periodo di tempo meraviglioso. Voi non sapete che cosa nostro Signore potrebbe fare. Questo è un tempo pasquale e stiamo semplicemente pregustando grandi cose. Vorrei ora leggere nella benedetta parola solo un versetto o un paio di righe, dal Vangelo di Luca al capitolo 15, versetto 8. Ovvero, qual è la donna che avendo 10 dramme, se ne perde una, non accenda un lume, non spazi la casa e non cerchi con cura finché non l'abbia ritrovata? E quando l'ha ritrovata, chiama assieme le amiche e le vicine dicendo, rallegratevi meco, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduto. Questo passo scritturale può apparire molto strano per parlare della seconda venuta di Cristo. Questo grande soggetto che ci sta dinanzi ora è uno degli argomenti più importanti dell'intera scrittura. Non c'è niente di tanto notevole quanto la venuta del Signore Gesù, perché se Lui non venisse, noi siamo stati trovati falsi testimoni. I nostri morti che sono nel sepolcro sono perduti e non c'è rimasta speranza per noi se Gesù non viene visibilmente la seconda volta. Allora la stessa luce della seconda venuta è molto importante per questa settimana consacrata che stiamo ora per intraprendere, che Gesù, quando nella sua prima venuta si avvicinavano le ombre della croce, abbia parlato tanto poco della sua morte, sepoltura e risurrezione e si sia espresso di più sulla seconda venuta. Perciò alla luce di questo si deve trattare di un argomento oltremodo rilevante. Nell'Antico Testamento vi sono stati più passi scritturali che riguardano la seconda venuta di Cristo di quanto ce ne siano sulla sua prima venuta. Ogni cosa per la razza umana, dopo che l'espiazione sia stata fatta, riposa in modo solenne sulla seconda venuta del Signore. Ora ci sono diverse religioni, abbiamo obiettivi differenti e varie teologie, tuttavia la nostra religione cristiana è fondata solennemente sulla morte, sepoltura e risurrezione e nella seconda venuta del Signore. Oh, si tratta di una questione di rilievo e mentre noi siamo in procinto di avvicinarla, secondo il mio più sincero pensiero, noi viviamo nella stessa ombra della sua seconda venuta. Per cui, a mio modo di vedere, alla luce della Scrittura, non c'è rimasta altra speranza per la Chiesa al di fuori della seconda venuta del Signore. Il mondo, nella sua sfrenata condizione di disordine, ha preso completamente il controllo di ogni organizzazione fondata dall'uomo del globo. I re non riescono più a ritenere i loro sudditi. No, lo possono i dittatori e nemmeno la democrazia. E non c'è rimasta altra speranza tranne la seconda venuta del Signore Gesù. E adesso uno dei più terribili tempi per l'incredulo e il peccatore di cui ci sia mai venuto testimonianza, giacché il periodo del giudizio si avvicina. Eppure si tratta del periodo di tempo più benedetto per il credente, in quanto la sua redenzione è vicina. Ci sono due categorie sulla terra stasera, il credente e l'incredulo. Il primo, il Signore sta per venire a riceverlo, l'altro, il Signore viene per condannarlo. Alla sua venuta benedirà l'uno e maledirà l'altro alla sua apparizione. Ed essendo questo un tale essenziale soggetto, penso che alla vigilia del nostro piccolo risveglio dovremmo esaminare con gravità le Scritture e constatare quanto vicini ci siamo. Se volessi sapere che ora è, darei uno sguardo al mio orologio. Se intendessi conoscere in quale giorno della settimana o mese dell'anno viviamo, osserverei il calendario. E se avessi intenzione di sapere l'approssimarsi del tempo di questo grandioso avvenimento, guarderei la parola di Dio che riferisce il tempo in cui esso si avvicina. Poiché la Bibbia dice: quando queste cose cominciano a venire, alzate il capo, la vostra redenzione è vicina. Il tempo è vicino. Fu un grande avvenimento per Giovanni il Rivelatore sull'isola di Patmos, perché quando vide in anticipo la venuta del Signore e osservò le benedizioni che riposano sul credente, esclamò: pur così vieni, Signore Gesù. Versione inglese, nota del traduttore. Il suo cuore fu tanto sconvolto dopo tutto quel che aveva visto intorno agli eventi precedenti la sua venuta, che esclamò: anche così vieni, Signore Gesù. Quando tutte le epoche della Chiesa furono trascorse davanti ai suoi occhi e lui ebbe veduto ogni avvenimento nel modo in cui si sarebbe svolto, allora esclamò: vieni, Signore Gesù. Deve essere stato un evento glorioso il fatto che la venuta del Signore era vicina. Gesù, quando i suoi discepoli erano giunti al punto in cui volgevano lo sguardo alle cose carnali o naturali della terra, qui ora bisogna che ci soffermiamo solo per alcuni minuti. Non sempre è l'essere carnale che ci allontanerà, a volte ci distoglieranno le cose naturali. I servitori di Gesù, o per meglio dire i suoi discepoli, gli stavano indicando il Tempio di Gerusalemme, il grandioso Tempio dove Dio nella sua chiesa della Shekinah si era manifestato nel luogo santissimo. E quando gli parlarono riguardo al modo perfetto in cui erano collocate le pietre e di come l'immenso genio di Dio avesse ordinato che quelle pietre fossero tagliate in vari luoghi del mondo e messe insieme, perché a 40 anni della sua erezione non c'è stato neppure il rumore di una sega né il suono di un martello, talmente le pietre erano state unite in modo magistrale, come Dio era venuto sui cherubini e aveva messo in evidenza la gloria della Shekinah e il fatto che essi riponevano grande confidenza in quell'enorme chiesa. Ma Gesù disse loro: non abbiate lo sguardo verso tali cose. Eppure si trattava di un luogo santo, un buon posto, era l'abitazione del Signore. Invece Gesù affermò: non guardate queste cose, ho da dirvi qualcosa che è molto più grande di ciò, perché verrà il tempo, lui disse, in cui non sarà lasciata pietra su pietra. Non importa quanto bene ci sforziamo di prenderci cura del nostro essere fisico, non ha importanza quanto duramente ci affatichiamo per la nostra organizzazione, né conta quanto gravosa sia la nostra opera nella Chiesa per i nostri ordini chiesastici. Verrà un tempo in cui tutte queste cose svaniranno e passeranno. Gesù prese a dir loro questo ed essi replicarono: quale sarà il segno della venuta alla fine del mondo? E Gesù cominciò a dir loro: verrà il tempo in cui non sarà lasciata pietra sopra pietra. Sentirete parlare di guerre, rumori di guerre, pestilenze, terremoti in diversi luoghi. L'altro giorno in California, ad Oakland, era stato nostro privilegio partecipare a una riunione e fu la prima volta che mia moglie si fosse mai trovata in un terremoto. Stavo seduto nella bottega del barbiere e il locale venne scosso per un po'. Subito la radio diede l'annuncio. Un terremoto ha avuto luogo, disse. Se ne aspetta un altro farà circa 8 minuti. Io pensai, oh, e se fosse l'ultimo? Mi affrettai ad uscire dal negozio del barbiere per andare incontro a mia moglie che aspettava sulla strada. Ci dirigemmo verso un negozio per acquistare delle cartoline illustrate da spedire ai nostri cari e mentre eravamo là, ecco una delle più misteriose, strane sensazioni che uomo abbia mai potuto provare. L'intera terra aveva cominciato a vacillare. Le bottiglie cominciarono a cadere dallo scaffale, i cammini, i condotti di aria presero a precipitare staccandosi dagli edifici e per le strade affollate la gente urlava e piangeva mentre l'intonaco e la calce cadevano dai muri. Gli enormi palazzi di 30-40 piani sussultavano insieme al punto che il fumo e la polvere dei calcinacci si innalzavano come un gigantesco fungo. La gente aveva cominciato a fuggire e gridare. Dissi: questo è il dito dell'Onnipotente Dio che dice: lo scritto è sulla parete. Gesù aveva detto: quando udrete di terremoti in diversi luoghi. La terra si era spaccata e scissa in vicinanza dell'autostrada per un lungo tragitto nella profondità di decine di metri. In un punto l'intera autostrada era sprofondata ed io riflettevo riguardo a queste fenditure, in cui potevo quasi scorgere il dito di Dio Onnipotente che dice: ci saranno terremoti in diversi luoghi. Mentre la giornata trascorreva, 8 diversi terremoti scossero quella città, ma i locali di birra rimasero aperti e gli ubriaconi sciamarono per le strade, le donne camminavano per le vie mezze vestite e tutto era come se niente fosse mai accaduto. La gente è oggi così legata alla terra che io non so che cosa occorre per scuotere questo paese. Sembra proprio che ciò non li riguardi. Essi non vi prestano attenzione. E un uomo fece persino un commento che udì con le mie stesse orecchie. Disse: vedete quel che ho provocato? Ho dato un pugno, sono un superuomo. Che bestemmia, pensai io. Non ho mai pensato a una bestemmia come quella volta, proprio qui in questa nostra città. Mentre uscivo dall'autostrada ieri pomeriggio in direzione di Georgetown, poco prima dello sbocco della nuova autostrada, stava là un grande cartello che diceva: egli è risorto alla vita. E accanto un'insegna pubblicitaria diceva: dove c'è la birra Budweiser, c'è la vita. Pensai: quale bestemmia! Ecco di che si tratta. La Bibbia sostiene che prima della seconda venuta di Cristo gli uomini dovrebbero essere bestemmiatori, che camminano nella loro propria empia lussuria, violatori di patti e falsi accusatori. A che inganno è pervenuto il mondo? A Bombay, in India, quando di recente il mio figliuolo Billy ed io fummo in una grande riunione dove 10.000 indù diedero la loro vita a Cristo, ci fu un grande preavviso. E desidero che facciate attenzione all'intelligenza della natura. Improvvisamente, per qualche ignota ragione, tutti gli uccelli della città presero a dirigersi verso la campagna. Si cominciò allora ad osservare tutti gli armenti, le pecore, i buoi. In India, tuttavia, i recinti non sono come i nostri. Non si tratta di steccati di legno, ma sono formati di grosse pietre accumulate in altezza. Tutto il bestiame cominciò a allontanarsi dalle mura e a fuggire dalle costruzioni, dirigendosi verso il centro del campo e a muoversi caoticamente in circolo. Tutto a un tratto allora un forte terremoto scrollava ed abbatteva le mura, gli alberi, le rocce da cui volavano le schegge. Ma gli uccelli non ritornarono e il bestiame rimase sul campo, mentre l'uomo ritenne che fosse tutto finito. Il giorno dopo vi fu un altro terremoto e gli altri edifici cedettero e delle schegge saltarono per aria. Il terzo giorno il bestiame ritornò presso i muri e gli uccelli fecero ritorno in città. Oh, colui che nutre il passero, colui che condusse le sue creature nell'arca, vive ancora e regna, ed esse sembra che abbiano più intelligenza verso Dio che gli uomini, che pure li creò a sua immagine e che invece lo bestemmiano. Dio si prende cura delle piccole creature terrestri che si allontanano dalle grandi mura, altrimenti gli uccelli verrebbero schiacciati nelle fessure delle rocce durante il movimento tellurico. Segni della sua venuta. Oh, è un grande tempo quello in cui ora viviamo. Terremoti in diversi luoghi, pestilenza, tutte cose di cui Gesù parlò qui, a mio modo di vedere, non vedo che sia rimasto nient'altro tranne la venuta del Signore. Essa è vicina. Gesù inoltre, rivolgendosi al suo popolo, disse: imparate la parabola del figo. Quando esso è tenero e comincia a mettere le foglie, ditele che l'estate è vicina. E quando voi vedete che queste cose cominciano ad avere luogo, sappiate che il tempo è vicino. Osservate chi era l'albero di fico. L'albero di fico è sempre stata la nazione ebraica. Egli dice non solo l'albero di fico, bensì gli altri alberi. Quando vedete l'albero di fico e tutti gli altri alberi mettere le foglioline. Ora egli parlò non soltanto del fico, ma degli altri alberi. Mettiamo ora in rilievo quando si producono le foglioline e germogli. Siamo vissuti in un tempo davvero particolare fino a pochi anni fa. La Chiesa Gentile ha avuto uno dei più grandi risvegli che siano mai accaduti dai giorni degli Apostoli. Oh, allora la Chiesa Gentile non ebbe risvegli, fu la Chiesa Ebrea ad averlo. La Chiesa Gentile però negli scorsi 10-12 anni ha avuto il più grande risveglio della storia. Se pensiamo al risveglio di Martin Lutero, sì, fu grande. Però avvenne solamente in Germania. Se consideriamo il risveglio wesleyano che fu in Inghilterra, si propagò laggiù e in poche isole britanniche, ma non ebbe mai troppo efficacia. In questo tempo, invece, un risveglio è iniziato dal soprannaturale. Si è completamente diffuso per mare a un confine all'altro, in tutto il mondo, per mezzo della radio, delle pubblicazioni in opuscoli, per mezzo dei propagatori del Vangelo non appartenenti a esseri umani. E si è recato un risveglio per cui decine di migliaia di anime sono nate nel regno di Dio. Nel mio piccolo fragile ministero che il Signore mi ha concesso, ho visto ben oltre 1 milione di anime venire nel regno di Dio, pensateci. Quando altri con grandi ministeri si propagavano per radio, eccetera, a milioni di persone. Ci sono luoghi di risveglio praticamente su ogni altura del mondo, da quando circa 10 anni fa abbiamo dato il via al risveglio. Siamo nel tempo della fine. State ora attenti dunque. Poco prima di quanto egli aveva profetizzato qui, diceva: le mura di Gerusalemme saranno calpestate dai gentili finché la dispensazione dei gentili sia compiuta. I maomettani ne hanno assunto la direzione. L'abbiamo constatato. E io desidero che stasera facciate attenzione alla crisi, per come Israele e Isacco stanno ancora l'uno accanto all'altro proprio a Gerusalemme, là dove fu predetto che sarebbero stati. Fino a pochi anni fa non c'erano quasi del tutto ebrei a Gerusalemme. E io desidero che stasera facciate attenzione alla crisi, per come Israele e Ismaele stanno ancora l'uno accanto all'altro proprio a Gerusalemme, là dove fu predetto che sarebbero stati. Fino a pochi anni fa non c'erano quasi del tutto ebrei a Gerusalemme. Gesù disse: quando vedete il fico mettere le foglioline. I giudei sono stati disseminati per tutto il mondo, in gran numero, a milioni, in Germania, in Italia, negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Dio, come aveva fatto nei primi tempi, indurì il cuore di Faraone, indurì il cuore di Mussolini verso i giudei ed essi furono espulsi dall'Italia. Indurì il cuore di Hitler e vennero scacciati dalla Germania, rese duro il cuore di Stalin ed essi dovettero lasciare la Russia. Avete letto sul giornale che noi, gli Stati Uniti, ci siamo messi dalla parte degli arabi? Oh fratello, l'ho scritto è sulla parete. Dio disse: chiunque benedice Israele sarà benedetto, chi lo maledice sarà maledetto. A caso ho un'illustrazione, anzi mi pare che una volta mi sia stata prestata, essa è definita da studiosi 3 minuti prima di mezzanotte. Il mondo scientifico ha affermato che l'orologio indica che almeno 3 minuti a mezzanotte mancano. E io penso che adesso abbiamo ridotto il tempo fin quasi a 1 minuto prima della mezzanotte. Quando hanno scoperto l'impiego atomico di idrogeno, ossigeno e di tutta quella enorme potenza con cui ci si può armare, tramite la quale si potrebbe causare una completa e totale distruzione nel giro di 5 minuti. Potrebbe stasera non esserci nemmeno una persona in vita nell'intero continente nordamericano, fra 30 minuti, e ciò si trova proprio nelle mani di una cozzaglia di infedeli che ci odiano. Oltre a questo abbiamo delle imbarcazioni e aeroplani disposti tutti intorno in Siberia, Ungheria e in vari luoghi dove le nostre navi stazionano, cariche del medesimo tipo di missili. Fratelli, è più tardi di quanto pensate. Sodoma e Gomorra un poco sapevano quella notte che stavano vivendo la loro ultima ora. Un po' ne era a conoscenza l'Egitto, che l'angelo della morte, di cui era stata predetta che venisse, sarebbe apparso quella notte. Un po' se ne rendeva conto Pearl Harbor, che quell'attacco aereo doveva avere luogo. Il fratello Branham si riferisce qui all'attacco a sorpresa effettuato senza dichiarazione di guerra dei giapponesi contro gli Stati Uniti, che distrusse gran parte della flotta americana del Pacifico in occasione dell'ultimo conflitto mondiale. Editore. Siamo stati pesati nella bilancia e trovati mancanti. Siamo vicini alla fine del tempo. Essi, laggiù a Mosca, potrebbero dirigere dei missili guidati attraverso l'aria e con radar, per cui sarebbero in condizione di atterrare con l'esplosivo esattamente sulla quarta strada in Louisville, se lo volessero. È vero, e noi siamo in grado da qualche parte sul mare, dalle nostre navi, di dirigerne uno direttamente sulla capitale Mosca, se lo intendiamo fare. Che cosa accadrebbe, fratello mio, se quei potenti missili si inviassero e questo paese ne ricevesse l'urto, sicché nello stesso istante si liberassero le medesime cose per colpire l'altra parte? In ogni caso, inviamo su una sottile esigua crosta, in cui i terremoti hanno roso e consumato fino a ridurla fine come un uovo. Se essa ricevesse una grande esplosione e queste 8.000 miglia dense di lava schizzassero in aria, ciò provocherebbe esattamente quel che Dio disse che avrebbe luogo. Siamo nel tempo della fine, ci siamo. Non c'è modo di fermarlo. Potremmo ottenere un Eisenhower in ogni nazione. Non si fermerà mai. Gesù Cristo disse che questi tempi sarebbero venuti e noi ci siamo. Il fico mette fuori il germoglio. Avete letto nella rivista Look quell'articolo sull'Iran, come con gli aeroplani si trasferiscono gli ebrei? Migliaia di essi stanno laggiù da quando furono trasportati in Babilonia, sono là da 25 secoli e vi sono rimasti. Solevano arare con gli antichi arnesi di legno, non sapevano niente che Gesù fosse mai stato sulla terra, non conoscevano nient'altro che la loro antica tradizione ebraica, le usanze attraverso le quali erano vissuti. E quando quegli aeroplani atterrarono e cominciarono a caricare a bordo quegli ebrei per ricondurli alla loro patria, il profeta aveva profetizzato almeno 2.800-3.000 anni fa e aveva detto: quando usciranno da quella cattività Dio li ricondurrà sulle ali delle aquile. Il profeta aveva visto l'aereo in volo, notò che era sceso e li aveva raccolti per riportarli in patria. Egli non sapeva come chiamarlo, gli sembrava un'aquila, perciò esclamò: essi sarebbero ricondotti sulle ali d'aquila. Quando essi uscivano dai velivoli, i giovani aiutavano gli anziani e furono intervistati: siete ritornati in patria per morire? No, siamo ritornati per vedere il Messia, rispose. Oh, grandi piroscafi da tutto il mondo, negli ultimi anni si sono diretti verso Gerusalemme, carichi di ebrei attempati, giovani, vecchi, vestiti coi loro caratteristici abiti, provenienti dall'est e dall'ovest. Appesa sulla capitale Gerusalemme c'è quella vecchia stella di Davide a 6 punte, il più antico stemma del mondo, non sventolava da 2.500 anni. Stasera c'è una nazione dichiarata. L'albero di fico ha messo fuori i suoi germogli. Gerusalemme cresce, il Signore restaura, i segni che i profeti hanno predetto, il giorno dei gentili sono contati, con onore incombono, ritorna disperso alla tua proprietà, poiché il giorno della redenzione è vicino, i cuori degli uomini vengono meno per la paura. Siate ripieni dello Spirito di Dio, le vostre lampade siano pulite e chiare. Alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. Cantico, editore. È più tardi di quanto pensiamo. Noi non andiamo in chiesa per occupare un posto, non veniamo per sentire una buona predica né per ascoltare della buona musica. Ciò ha tutto il loro posto, ma ciò per cui faremmo meglio ad andare in chiesa è per compiere una verifica assieme a Dio e per la salvezza della nostra anima, perché il giorno della redenzione è vicino. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, paragonaci a una donna. E nel nostro tema stasera vediamo questa donna, il cui marito non c'era, che aveva perduto una moneta. Adesso cercherò di spiegarmi. Oggi, se una donna si è sposata, porterebbe un anello matrimoniale quale segno che è sposata, cioè per evitare che qualche altro uomo abbia a che fare con lei. Chi la guarda si accorge che essa è una donna sposata. A quei tempi non c'erano anelli matrimoniali, si usava una targhetta, la si chiamava così, che si poneva sul capo. Essa aveva 10 monete e la si metteva in testa. Quello era un segno che si trattava di una donna sposata e nessun uomo doveva fare lo sciocco con lei, nessun ragazzo doveva amoreggiare con essa, già che era sposata. Ciascuna di tale monete, se solo avessimo tempo potrei dirvi ciò che ognuna di queste monete significano. Purtroppo non ho tempo, sto cercando di usare meno parole possibili. Ogni moneta che vi si sistemava significava una particolare virtù di quella donna. La prima intendeva significare il suo amore per suo marito, la seconda era garanzia di virtù affinché vivesse pure per lui, poi c'era la terza, la quarta, la quinta, fino alla nonna e alla decima. Se gradite dare uno sguardo in Galati 5, vedrete che questa donna rappresentava la Chiesa è una moglie sposata a Cristo. Il diadema, o targhetta, che la Chiesa è stabilita a portare si trova in Galati 5, cioè amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza. Ecco la targhetta che si suppone sia indossata dalla Chiesa: amore fraterno, gentilezza, comunione fraterna. Questa donna deve essere stata a lungo al buio, dato che si rese conto di aver perduto una di quelle monete. Oh, se mai ci fosse un tempo in cui la Chiesa dovesse fare l'inventario per verificare se ha tutte le monete che dovrebbe avere ora. Si fa buio, le angosce e le nubi della civiltà distruttrice sono sospese sulla terra. Il peccato e la dissolutezza sono ovunque. Viviamo in un tempo terribile in cui c'è malvagità, la gente va in chiesa solo per ipocrisia, si recano in chiesa, professano il cristianesimo e vivono come il resto del mondo, bevendo, fumando, giocando d'azzardo, le donne vestite in modo immorale, indossano abiti che non dovrebbero portare nel loro spogliatoio e si presentano per le strade davanti a un pubblico. L'amore fraterno è qualcosa di sorpassato, quasi. Noi non abbiamo perduto una moneta, ma abbiamo smarrito praticamente ognuna di esse. Stava facendosi sera, e ricordate, il suo marito sarebbe tornato. Se lui l'avesse trovata senza una di quelle monete, ciò dimostrava che essa era stata marchiata come una meretrice. Se ella si fosse contaminata in qualche modo e ciò veniva notato da qualcuno, la si conduceva davanti al sacerdote da cui si recava la testimonianza che lei era stata trovata in simile condizione. E il ministro, vedendo che era una donna sposata, le toglieva dal diadema la moneta dalla quale lei era stata scoperta mancante in errore. Se essa aveva rovinato la sua virtù, le toglievano la moneta. Nel caso che avesse amoreggiato e dimostrato di non essere fedele a suo marito, le veniva tolta una moneta. Qualunque cosa avvenisse, le veniva tolta, e quando suo marito ritornava, avrebbe scoperto che lei era stata marchiata e avrebbe divorziato immediatamente per non aver nulla a che fare con una simile donna. Egli non avrebbe gradito una donna di quella specie. Così si stava facendo buio quando lei si accorse di aver perduto qualcosa. Era l'ora in cui suo marito ritornava, anzi si faceva tardi. Sarebbe bene che la Chiesa si esaminasse con la parola di Dio. La nostra purezza, la nostra fedeltà, la nostra devozione, siamo diventati chiacchieroni, maldicenti, fumatori di sigaretti, calunniatori, Jezebele dalle facce colorate. Tutto quel che è in programma e che il mondo compie, la Chiesa cristiana si associa in tale cose al giorno d'oggi, al punto che non potete quasi dire che sia l'uno e chi l'altro. È tempo che tiriamo le somme, sta facendosi tardi. Era talmente tardi che ella dovette accendere una candela. Lei aveva una candela, non soltanto aveva una candela, ma anche una scopa e prese a pulire la casa. Oh fratello, se mai ci fosse bisogno per il tempo della luce una candela, la luce diffusa dell'Evangelo, lo Spirito Santo nella Chiesa, non tanto per emozione, non per qualche fantasticheria, ma per una certa predisposizione emozionale, non per un salto di gioia, bensì per l'esperienza di un cuore esaminato per cui uomini e donne si mettono in ordine con Dio. Esatto, siamo nel tempo della fine. Essa accese una candela perché le desse luce. E fratello, ogni piccola candela che dovrebbe essere accesa stasera. Non solo questo, ma essa fece uso della scopa e le vicine poterono scorgere la polvere per aria. Essa trascorse un vero e proprio periodo di tempo per pulire l'abitazione. Dal momento che suo marito stava per tornare, e se l'avesse sorpresa senza quella moneta, lei sarebbe stata una prostituta. Fratello, noi la Chiesa dell'Iddio vivente, in queste grandi ore in cui viviamo, conviene che ci sottoponiamo al controllo, alla verifica, andiamo davanti a Dio, accendiamo la candela della parola dell'Evangelo e ci esaminiamo per scoprire se non siamo venuti meno, e in special modo quando vediamo accendere tutte queste cose. Siamo nel periodo finale, la venuta del Signore è vicina, non c'è altra speranza al mondo per la Chiesa. Badate, la Chiesa è piena di denaro, la Chiesa non ha più coscienza. Potete a stento svegliarli. La Bibbia asserisce che essi sarebbero giunti a quella condizione in cui si direbbe: ecco, guarda, il nostro Signore ritarda la sua venuta. Si annienteranno l'un l'altro, si morderanno e lotteranno, e quella precisa ora. Tutto è pronto, le pagine sono state girate così come era dovuto ed è in regola per la venuta del Signore. La Chiesa luterana ha perduto la sua luce, la Chiesa metodista ha perduto la sua luce, la Chiesa battista ha perduto la sua luce, la Chiesa pentecostale ha perduto la sua luce. Ogni luce sembra essere sparita. La gente pentecostale, la gente della santità si comporta esattamente come quella metodista. I metodisti agiscono come i battisti si comportano come i luterani agiscono come i cattolici. Tutto torna indietro verso una grande conglomerazione. E così siamo nel tempo della fine alla venuta del Signore. Ora essa trascorse un periodo di tempo per pulire la casa, spazzò per terra, pulì le pareti, tolse le ragnatele e continuò finché non ebbe trovato ciò che aveva perduto, e quando l'ebbe fatto chiamò le sue sorelle chiese perché venissero. Non importa se siete un metodista, battista, pentecostale, presbiteriano, venite, rallegriamoci assieme. Quando viene quel tempo in cui la Chiesa trova il suo amore fraterno, quando trova la sua santa decenza, quando la Chiesa trova il suo posto in Cristo, si chiameranno gli altri membri del corpo, venite e rallegratevi con noi, Dio vuole che la Chiesa lo ami. Credo che fosse domenica mattina quando parlai sulle virtù della donna, di quanto fosse beato colui che potesse trovare qualcosa di tanto dolce quando ritornasse a casa stanco, per cui Dio ha dato a tale uomo una moglie. L'uomo e la donna sono inseparabili. Individualmente essi sono uno. Nella creazione Dio li creò dapprima entrambi insieme ed essi sono un cuore, un'anima e così via. Quando egli fece l'uomo dalla polvere della terra, lo separò da sua moglie. Quando fece Eva, lui non andò a fare una donna, raccogliendo dell'altra polvere, ma prese dal fianco di Adamo una costola e compose la sua compagna. Egli disse: «E le ossa delle mie ossa, carne della mia carne, essi erano uno nel cuore, nell'anima e nel corpo». È un simbolo di Cristo. Dio non ha preso la Chiesa di Cristo da un credo, né l'ha tratta da una denominazione, l'ha presa dal cuore di Cristo. La lancia del suo fianco attraverso il sangue. Fratello mio, sorella mia, non importa quanto religiosi possiate essere, se non siete coperti dal sangue, siete perduti. Tratteremo questo soggetto dopo domani sera. Spiegherò quanto è importante, ma senza sangue voi siete perduti. Quando dunque egli creò questa moglie, essa fu una compagna, fu qualcosa che lui amasse, che fosse parte di lui. Ascoltate ora attenzione. Un uomo o una donna non possono mai andare in cielo se non sono nati di nuovo. Non intendo dire perché avete parlato lingue, non voglio intendere perché avete giubilato, né voglio dire perché siete andati in chiesa e siete stati assiduo, avete indossato divise per la vostra fedeltà. Tali cose vanno benissimo, ma non riguarda ciò. Deve esserci assolutamente un'intima unione tra voi e Cristo finché diventate uno, se non lo siete. Potreste immaginarvi quando ritornate la sera stanchi, affaticati, sfiniti? Se siete un contadino, un meccanico, un predicatore, qualsiasi cosa siate, quando vi recate alla vostra casetta, non vedete l'ora di giungervi ed entrare. Aprite la porta e una dolce piccola moglie sta lì per salutarvi. Essa è carina in ordine, si fa avanti, vi bacia sulla guancia e dice: caro, tu sei stanco. Vi fa sedere su una sedia, si accomoda sulle vostre ginocchia, vi abbraccia, vi accarezza con affetto. Vi sembra come se non foste stanchi. Qualcosa vi fa riacquistare le forze, è qualcosa che Dio vi ha dato per questo scopo, è una parte di voi dunque, se è una vera moglie. Ma se quelle labbra avessero baciato un altro uomo quel giorno, qualche altra volta, e se voi foste consapevoli di questo, e se quelle braccia avessero stretto un altro uomo, e se è assolutamente un'abominazione sul vostro grembo, quel bacio brucia come il bacio di Giuda. Quelle braccia preferiste che non vi stringessero. Oh, lei può essere ben graziosa con i suoi capelli riccioli, i suoi occhi possono essere castani, le sue guance rosate. Lei può essere molto graziosa, ma se non c'è un genuino e solenne rispetto e amore e fiducia, essa farebbe meglio a scendere dalle vostre ginocchia. Voi non gradite di aver nulla a che fare con lei, essa è per voi un danno. Non importa quanto sia graziosa, essa è ancora in errore finché non sia provato che sia una vera, genuina, innamorata. Che non ama nessun altro che voi, che nessuno abbia baciato le sue labbra tranne voi, né altre braccia devono stringere all'eccezione delle vostre, e voi lo sapete, che sensazione e che consolazione. Marito e moglie sono un simbolo di Cristo e della sua Chiesa. Quando andate alla vostra Chiesa potete avere i migliori posti della città, potete avere il campanile più alto della città, potete avere il miglior organo a canne, i migliori vestiti, potete cantare come un uccellino, ma nonostante tutto ciò, se state baciando e amoreggiando con il mondo, quel bacio sulle guance di Cristo è un bacio di Giuda. Egli non vuole avere niente a che fare con voi, egli osserva il vostro emblema matrimoniale mancante, scopre che l'amore è scomparso, resta una forma, la fedeltà non c'è più, voi avete commesso fornicazione con il mondo, siete andati a ballare, a gare di danza e guardate quei sozzi programmi televisivi, avete commesso adulterio contro Cristo pur chiamandolo vostro marito. La Bibbia afferma: tu dici io sono ricco e non ho bisogno di nulla, ma egli dichiara: non sai che sei nudo, miserabile, cieco, povero e non lo sai. È tempo che noi accendiamo una candela e spaziamo la casa. La venuta del Signore è vicina. Pensiamoci sopra per alcuni istanti mentre chiniamo i nostri capi. Vedete? Ci accompagnate al piano, sorella? Che cosa fate, chiesa? Qual è la vostra condizione stasera? Quando avete alzato la mano con devozione, c'è stato qualcosa che vi ha ostacolato? Se state amoreggiando col mondo, se state facendo cose errate, il vostro bacio? Pensaci, uomo, mister, voglio chiederti qualcosa. E questo vale pure per voi, signorina, e per voi, signora, ragazza, che pensereste del vostro fidanzato, che verreste a sapere per averlo visto baciare, uscire con le altre ragazze, e voi foste la sua fidanzata e lui venisse, vi prendesse affettuosamente per mano e dicesse: